Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Nostro ospite oggi il giornalista Renato Vertunni, esperto e appassionato di storia e storie che riguardano la città eterna. Vertunni, benvenuto.
Bene, grazie dell'accoglienza e parliamo oggi di Maria, no?
Allora, per chi non è romano e non conosce il significato dell'espressione dialettale a cercare Maria per Roma, il titolo della nostra rubrica, diciamo che un tempo il nome Maria era diffusissimo nella nostra città e quindi cercare una donna di nome Maria era come cercare un po' l'ago in un pagliaio. Quindi oggi se qualcuno cerca o vuole qualcosa di impossibile da ottenere, gli si dice: ma che stai a cercare Maria per Roma? Ha anche altri significati, comunque, significa anche perdere tempo oppure cercare una lite. Questa spiegazione, per introdurre il tema di oggi, appunto come dicevi Vertunni, siamo in pieno mese mariano e questa trasmissione la dedichiamo ad alcune Marie per Roma, cioè ad alcune delle tantissime chiese a Roma dedicate alla Madonna. E Renato Vertunni ci accompagna appunto in questa passeggiata, iniziando da dove?
Ecco, iniziando da Santa Maria.
Un momento,
Santa
vuoi Maria aggiungere qualche cosa a questo detto a cercare Maria per Roma?
No, è un detto popolare che si rifà all'Ottocento, ma quando le Marie erano molte, oggi sono moltissime, sono migliaia, centinaia di migliaia, e quindi andare a cercare una Maria senza altri dati anagrafici è quasi impossibile, ma anche avendo i dati anagrafici devo dirti che per quanto riguarda il tabulario del vicariato di Roma, tu cerchi Maria X con nata I, eccetera, e dopo 10 giorni ti mandano i dati, anche se questa Maria era nata nel 1810. Lo fai al Comune di Roma, beh, dopo 2 mesi forse non hai neanche una risposta. Ma dopo questa puntata leggermente, dolcemente polemica, entriamo a parlare delle Marie.
Ecco, dicevi Santa Maria in Trastevere, iniziamo
ecco,
da là.
Santa Maria, dunque, diciamo che sono molte, al tempo di Pio IX, erano poco più di una decina di strade e di piazze che si intitolavano alle chiese dedicate a Maria che erano in sito in quella zona. Oggi sono molti di più, oggi raggiungiamo le 20-25, c'è la Santa Maria della Fornaci, sono moltissime chiese che danno il nome alla strada o alla piazza. Dunque, cominciamo con Santa Maria in Trastevere, che del resto ha un'antichissima tradizione, ma non come Santa Maria, perché il nome di Santa Maria in Trastevere avviene solamente nel 1560, quando il cardinale Alters, che era il titolare della Chiesa, la modifica e la trasforma. L'origine si ha nel 222, quando era, 222 ripeto, Callisto I pontefice, che era in periodo ancora delle persecuzioni dei pagani, Costantino non aveva ancora affermato il suo potere e quindi il cristianesimo era un fuorilegge, ecco. E nella zona dove c'è Santa Maria in Trastevere c'era una taberna meritoria. La taberna meritoria era un sito dove i militari vecchi, malati e acciaccati venivano raggruppati per farli vivere decorosamente fino alla loro morte. In questa zona, vicino, sotto Gianicolo, vicino appunto dove c'è Santa Maria in Trastevere oggi, c'era improvvisamente nel 220 avvenne un fatto miracoloso. Sboccò dalla montagna un rivolo di olio e questo rivolo durò per 2 giorni. A questo punto il pontefice, Papa Callisto I, volle fare una piccola chiesetta per raccogliere i fedeli che già uscivano dalle catacombe per pregare all'aperto, per fare un luogo di preghiera. Quindi luogo di preghiera, Santa Maria in Trastevere, che trova le sue origini nel 222. Però durò poco, perché riaperta la battaglia, la lotta contro i cristiani, il Callisto I fu ucciso, buttato in un pozzo proprio lì dove c'era la tabella meritorium da riferiti, e così finì questo periodo di luce cristiana. Ma dopo 100 anni, con il Papa Giulio I, già Costantino aveva vinto la sua battaglia e già i cristiani erano ufficialmente atti a celebrare anche all'aperto, fece una vera e propria chiesetta, e questa la chiamò in titolo Chiesa di San Callisto e di San Giulio. È una chiesa che andò avanti per molti anni. Fu poi nel 1134 fu perfezionata da Papa Innocenzo II, che la poi rese nelle dimensioni anche una vera e propria chiesa, però sempre col nome di primitivo, quello di San Callisto e di Giulio.
Ecco, diciamo per chi non è romano che Piazza Santa Maria in Trastevere e Piazza San Callisto sono vicinissime, attaccate quasi.
Sì, perché è la zona, ecco. Successe questo, che il cardinale Altems, che diventò cardinale e titolare della chiesa nel 1560, quindi siamo molti secoli dopo, volle fare proprio una chiesa vera, una basilica, e fece Santa Maria in Trastevere. Perché? Perché innanzitutto ritrovò nelle fondamenta quel famoso canaletto che portava l'olio nel 220 d.C. e trovò anche la taberna di Meritorium, e dette a questa chiesa il nome di Santa Maria in Trastevere, in quanto chiamò il Domenichino, che in quell'epoca lavorava molto a Roma, a fare il disegno dell'assunta con i bambini, e fece questo quadro bellissimo che è Santa Maria in Trastevere, e che dette il nome a Santa Maria in Trastevere, e la chiesa dette il nome alla piazza di Santa Maria in Trastevere.
Questa è la storia, e anche, ecco, questa storia dell'olio, un aneddoto che riguarda Santa Maria in Trastevere.
Sì, è un aneddoto storico che non sappiamo se effettivamente fu un prodigio religioso o una credenza della gente, ma fu un motivo per Callisto per creare questo piccolo centro per i cristiani, e lì fu la zona dove i cristiani sembra pregassero e si riunissero all'aperto, almeno per un certo periodo. Dopodiché abbiamo, sempre passando in Trastevere, abbiamo un'altra chiesa, Santa Maria dell'Orto, che dà strada alla strada Santa Maria dell'Orto. Perché dell'Orto?
E dove si trova? Si trova proprio, è via Santa Maria dell'Orto, non è via degli Orti di Trastevere?
No, via Santa Maria dell'Orto. Era l'antica strada di Santa Maria dell'Orto, dove c'erano degli orti. A un certo momento fu fatta, i romani facevano fin dall'antichità, quando avevano un orto, una vigna, facevano un recinto e poi facevano un portale che molte volte era sproporzionato per il luogo, perché era di grande importanza, e uno ci fece un disegno della Madonna. La gente vide questa Madonna, vide quanto era bella, volevo fare una maestà, una piccola chiesetta in onore della Madonna, che poi diventò la chiesa di Santa Maria dell'Orto, e questo diede di nuovo alla strada. Ma volando nel tempo arriviamo all'Aventino.
Quindi all'Aventino ci spostiamo, ci spostiamo, attraversiamo il Tevere e andiamo all'Aventino.
Andiamo dai Cavalieri di Malta. Piccola parentesi, pochi ricordano che Roma è capitale di tre stati, unica città al mondo, stato italiano, stato ex pontificio del Vaticano, e l'Ordine di Malta, che è uno stato sovrano a tutti gli effetti, tant'è vero che conia monete, emette francobolli, e se tu entri nel territorio dell'Ordine di Malta, dove ci sono due uffici postali, uno a via Bocca del Leone e uno all'Aventino, puoi fare una lettera e spedirla con quei francobolli dell'Ordine di Malta e in un paese qualsiasi del mondo. Questa è stata un'iniziativa che l'Ordine ha completato negli ultimi anni e lo riconosce come stato sovrano. Allora, Santa Maria dell'Aventino.
Grazie per questa parentesi.
È una parentesi illustrativa che è una curiosità, diciamo.
Certo.
Diciamo una cosa. che nella a Santa Maria dell'Aventino, come nasce questa qui? Ma nasce, sembra, perché qui le questioni sono proprio controverse e discordi fra di loro. Alcuni si sostengono come tempio pagano riservato alle sole donne per un culto di una certa dea pagana che aveva qui lì il tempio. Ma ad ogni modo la cosa rimane nel vago. Quello che invece è sicuro è che più tardi, esattamente nel 900, fra l'800 e il 900 dopo Cristo, fra Odone di Cluny fece capo, che fondò i Clunescensi, fondò lì all'Aventino una chiesa, la chiesa dei Clunescensi, una chiesa che andò avanti per molto tempo fino ad essere ceduta alla zona ai Templari. Eravamo nel 1119, quindi la zona dai Clunescensi passò ai Templari nel 1119, però i Templari avevano questa base, la loro sede era a Gerusalemme, era un centro di difesa della cristianità a Gerusalemme, e se ci si fossero rimasti forse non sarebbe successo quello che è successo dopo. Ad ogni modo, i Clunescensi lasciarono ai primi del 1100, lasciarono la chiesa ai Templari. I Templari, ovviamente tutti conoscono la storia dei Templari, fecero quello che fecero, vennero condannati e alla fine nel 1300 furono sciolta l'organizzazione. E allora Santa Maria dell'Aventino, che ancora non si chiamava Santa Maria dell'Aventino, passò all'Ordine di Malta. L'Ordine di Malta che ne prese possesso e ne fece il Priorato di Roma. Priorato di Roma che era praticamente attorno alla chiesa, c'era un piccolo nucleo di case e basta. Fu Piranesi alla fine dell'Ottocento, alla fine del Settecento, che prese in mano la situazione e fu rifatta la chiesa, che praticamente è una chiesa, diciamo, fra virgolette, moderna, perché è della fine del Settecento, e fu fatta la piazza, che da piazza della Santa Maria del Priorato passò con il nome di Piazza dei Cavalieri di Malta. Quindi Santa Maria del Priorato è finita e subentra Piazza dei Cavalieri di Malta. Ecco.
Lasciamo l'Aventino ora?
Lasciamo l'Aventino e andiamo in Piena Roma. Andiamo per esempio a Santa Maria in Via. Santa Maria in Via, che tutti conoscono praticamente, ancora è una chiesa, è una zona funzionante della
famosa per i presepi.
Sì, Santa Maria in Via è famosa per i presepi, ma anche per l'acqua, perché ha un pozzo. E la storia è questa. E, anticamente, esattamente nel 1200, lì c'era una serie di abitazioni medievali dove a un certo momento il cardinale Capocci aveva il suo palazzo e un cortile con un pozzo. Un giorno, dalla una casa incontro, cadde una tegola che andò a finire nel pozzo. La tegola, e questa è già la prima cosa strana, aveva disegnato sopra una Madonna. Non credo che sia stata una tegola, credo che era più che altro un coccio attaccato a un muro che si era staccato. Allora cadde nel pozzo. Miracolo del miracolo, quando butti un sasso in un pozzo, il sasso va in fondo, no? No, il coppo o la tegola, a Roma si dice il coppo.
Che fine ha fatto?
Venne a galla, veniva a galla come fosse un pezzo di sughero, arrivato perché cresceva l'acqua e veniva l'immagine della Madonna. Quando fu alla superficie, fu chiamato il cardinale, il quale constatò il miracolo e prese il coppo, lo portò nella sua cappella. E però ci durò poco, perché lui pensò di fare una chiesa, Santa Maria in Via, che è dentro ancora il pozzo. E così nasce la storia di Santa Maria in Via, che è la storia di una chiesa fatta per questa questione miracolosa e per la volontà di questo cardinale.
Miracolo per miracolo, Renato, miracolo per miracolo, vogliamo passare da Santa Maria in Via a Santa Maria Maggiore, sì, e quindi la storia della neve.
Sì, Santa Maria Maggiore, perché Santa Maria Maggiore? Maggiore perché fra tutte queste sante chiesette, come si chiamano, maestà che c'erano a Roma, a un certo momento si sentì la necessità di fare veramente una basilica alla Santissima Maria, e così nacque Santa Maria Maggiore, di cui adesso diremo la leggenda. Però Santa Maria Maggiore, che è zona territoriale perché è zona pontificia, e nasce praticamente da questo, da un sogno, è un sogno fatto nel 300-320 così, da un certo signor Giovanni e dalla moglie, che non avevano figli, e allora pregarono la Madonna di dirgli, di dargli un segno, perché volevano costruire una chiesa sul loro territorio, loro avevano un territorio che era appunto in quella zona, e di dargli un segno. La notte del 5 agosto del
1330?
Niente mille,
330.
Sia i Giovanni che la moglie separatamente sognarono che la Madonna gli diceva di costruire la chiesa dove la mattina dopo avrebbero trovato un campo innevato.
Il 5 agosto?
È un po' originale che il 5 di agosto ci sia un campo innevato a Roma. Dico io che ho seguito la meteorologia al Caravita nei miei anni della gioventù, dico neve no, ma grandine sì, può essere bellissimo nata una grandinata notturna in base anche a una tempesta.
Sì, quello è possibile anche d'agosto, certo.
E allora la mattina trovavano la zona innevata, e quindi loro dicevano innevata, beh, grandinata, dico io, ecco. Però nel frattempo il Papa, che era il Papa Liberio, sognò anche lui che in quella zona, lui che non sapeva dei due che volevano costruire una chiesa, sognò anche lui che in quella zona c'era la neve. E i tre si ritrovavano sul luogo e si stabilì di costruire le prime basi di Santa Maria Maggiore. Così nasce Santa Maria, è una leggenda, siamo d'accordo, ma per una leggenda che può avere anche una verità dal fatto della, siamo all'epoca di Papa Liberio, in cui la religione certe volte si confondeva con le dicerie, con le cose dette, con le cose pensate e con le cose sperate, però può anche darsi che sia stato veramente un miracolo che la Madonna avrebbe voluto indicare questa zona, e ad ogni modo è venuta fuori quella bella basilica che ancora oggi noi possiamo vedere.
E la tradizione di ripetere poi ogni anno la discesa della neve.
Sì. Però non si parla mai di grandine, ma io parlo di grandine perché, ripeto, penso impossibile meteorologicamente, ma per quanto i prodigi sono sempre
in agguato, certo,
sono sempre cose fuori del naturale, una nevicata, però una grandinata potrebbe essere, certamente potrebbe esserci anche un'abbondante nevicata.
Vertunni, chiudiamo questa puntata dedicata ad alcune delle tante chiese a Roma dedicate alla Madonna. Grazie per essere stato con noi, per averci fatto fare questo viaggio attraverso quattro chiese intitolate a Maria.
Ecco, grazie tanto, e dobbiamo ricordare che sono nomi dedicati a Maria che hanno dato vita a delle strade.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Grazie per essere stati con noi. La puntata odierna verrà replicata questa sera alle ore 18:30 e domenica prossima alle 12:30. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.